Emons Record.
Oggi andremo a zonzo tra le pagine dei fumetti giapponesi, i manga e tra i cartoni animati che ci accompagnano dall'infanzia, in un lungo viaggio che va da Hokusai e arriva fino a Dragon Ball. Sarà un'incursione fin troppo breve in questo mondo meraviglioso, per il quale non ci basterebbero altre 10 puntate, ma proviamoci insieme. Io sono Giorgia Sallusti e vi do il benvenuto a Yamato, un viaggio nel Giappone che non vi hanno mai raccontato. Puntata 6. Un tuffo tra manga e anime. Che cos'è un manga e perché i fumetti giapponesi hanno avuto così tanta fortuna in Occidente? Oggi lo scopriremo insieme. Uno dei tanti talenti inutili che possiedo è riconoscere da poche note le sigle dei cartoni animati giapponesi. In fondo, sono state la colonna sonora di molti pomeriggi dopo la scuola. E sono stati i fumetti e i cartoni animati arrivati dal Giappone dalla fine degli anni 70 a costruire il mio immaginario durante l'infanzia. Un immaginario che si è rafforzato anno dopo anno ogni volta che in fumetteria trovavo qualcosa di nuovo. Gli anni 90 mi hanno vista frequentare assiduamente fumetterie e fiere del fumetto e in questi ultimi anni, non solo da libraia, ho assistito al boom incredibile dei manga che scalano le classifiche editoriali. Il fumetto, manga in giapponese, viaggia nel sollevante su riviste antologiche e volumetti monografici con tiratura d'ampiezza impensabile per il mercato italiano. I manga in Giappone possono arrivare a vendere anche alcuni milioni di copie alla settimana. Dicevo che hanno scalato le classifiche anche da noi, ma certo i numeri sono ben diversi. Nel 2022 in Italia sono stati venduti poco più di 5 milioni di fumetti, non soltanto manga, per un valore di mercato di circa 47 milioni di euro. In Giappone dagli anni 60 il manga ha raggiunto successi commerciali sorprendenti e da noi può destare sensazione come sia stato possibile che tra gli anni 80 e 90 alcune riviste di manga abbiano venduto fino a 6 milioni di copie alla settimana. Una cifra che noi impieghiamo un anno a raggiungere. Sempre da libraia avrei da parlarne a lungo, ma oggi non siamo qui per questo. Ma cosa sono i manga e come sono arrivati in Italia? Facciamo un breve viaggio nel tempo. Il manga, fino alla seconda metà degli anni 70, se ne stava ancora quieto all'interno di determinati confini geografici e linguistici. Aveva infatti come target commerciale il mercato interno e quello delle zone limitrofe, la Corea, la Cina e il sud-est asiatico. L'industria del cartone animato aveva invece compreso da prima, fin dagli anni 60, che gli esperimenti progettati per il mercato giapponese erano fruibili anche all'estero, e avrebbero potuto riscuotere un buon successo, come infatti è stato per Astro Boy, Super Auto Mach 5 Go 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 o Kimba e il Leone Bianco, che ha ispirato diversi anni più tardi il Re Leone della Disney. Qualcuno, in verità, ha parlato perfino di plagio. Questi tre sono solo degli esempi, ma ce ne furono molti altri. Trainati dal successo europeo di queste produzioni, in Giappone si lavora alacremente per sviluppare serie animate ambientate in Occidente e tratte da romanzi classici. Ecco allora che nascono Cuore, Senza Famiglia, Heidi o Peter Pan. Il successo di queste serie in Italia è indiscusso e apre finalmente alle produzioni più smaccatamente giapponesi nel tratto grafico, nei temi, negli stili e nell'ambientazione. Le emittenti europee, e in particolare quelle italiane, attraversano una congiuntura politica favorevole all'arrivo dei cartoni animati giapponesi. Nel 1976 si favorisce la liberalizzazione delle frequenze televisive e nasce un universo di reti private locali e poi il network di Fininvest, oggi Mediaset, e tutte si ritrovano a dover riempire moltissime ore di programmazione quotidiana. Per fortuna, pensate un po', in quegli anni ci sono una quantità enorme di serie animate provenienti dal Giappone, che attendono solo di essere lanciate sul mercato a prezzi estremamente competitivi. I costi sono bassi, bisogna solo doppiarle. Sono cartoni animati creati con una tecnica migliore rispetto a quelli europei e americani. Sono una novità e in più hanno trame e stili originali. È impossibile resistere. Sarà proprio grazie al successo televisivo di queste serie animate, chiamate anime in giapponese, che anche i manga troveranno la propria strada in Italia, il paese con il numero più alto di anime trasmessi. Pensate che dal 1979 al 1983 si arriva a punte di 8 ore quotidiane di cartoni animati, suddivise in più emittenti. Ed ecco come passavo io i pomeriggi a casa. Questo successo decreterà anche il consistente afflusso di manga tradotti e pubblicati a partire dal 1990. L'immaginario nipponico che mette radice in Italia grazie ai palinsesti televisivi segna il futuro successo dei manga. I personaggi dei fumetti giapponesi entrano nelle case editrici italiane sull'onda dei successi della TV, grazie ad avventure editoriali come gli album di figurine. Io avevo quelli di Giorgi, di Dragon Ball, di Lady Oscar e di Magica Emi. Riviste con fumetti realizzati direttamente in Italia ma basati sui cartoni giapponesi. Articoli di cartoleria, albi da colorare, una serie infinita di giornalini per bambini, da Atlas Uforobo a Star Blazer, Mazinga Z, Ciao Ciao, cartoni in TV, fino al Corriere dei Piccoli, settimanale storico che viene pubblicato dal 1908 al 1995 e che comincia a inserire i fumetti giapponesi sulle proprie pagine. Queste riviste pubblicavano quelli che oggi chiamiamo anime comics, cioè fumetti che al posto delle vignette mostrano i fotogrammi della serie animata con l'inserimento delle nuvole per i dialoghi. È una pratica conosciuta anche in Giappone come anime eihon, letteralmente libri dalle immagini del disegno animato. Facciamo un altro passo indietro, stavolta un po' più lontano, e andiamo a scoprire l'origine dei manga. Al termine dell'epoca Edo, dopo due secoli di isolazionismo e chiusura totale alle culture esterne, per il Giappone comincia una nuova era. Il nuovo imperatore Meiji apre il paese agli stranieri e alle loro culture, dopo non poche prove di forza da parte delle potenze occidentali. Siamo nel 1870 circa. Il paese del Sol Levante viene ammodernato secondo una commistione di modelli occidentali e peculiarità autoctone. Anche nelle arti popolari, il dialogo con le forme espressive europee e statunitensi produce risultati di rilievo. Pensiamo per esempio alla nascita dell'industria del cinema d'animazione giapponese, che in parte è figlio dell'influenza tecnico-stilistica del cartoon americano. Il termine manga ha come significato originario immagine divertente o derisoria, quasi fosse una caricatura. La parola è attestata in uso nel XVIII secolo in alcune pubblicazioni illustrate, come Shiji no Yukikai di Santo Kyoden e Manga Hyakujo di Aikawa Minwa, entrambi del 1798. Il primo fumettista, mangaka in giapponese, è Kitazawa Rakuten. È lui a usare la parola manga per il proprio lavoro di autore di strisce umoristiche all'inizio del Novecento. Ma la parola manga ha trovato la sua fortuna anche per un altro motivo. In una classifica stilata per inaugurare il XXI secolo, la rivista Life inseriva l'artista giapponese Okusai all'86esimo posto tra le 100 personalità più importanti del secondo millennio. Di tutti i personaggi era l'unico giapponese, e non era un contemporaneo, ma un pittore incisore che visse a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. Il riconoscimento internazionale a questo artista è dovuto alla diffusione e alla forte influenza che alcuni suoi disegni hanno avuto sulla pittura impressionista, contenuti nella collezione intitolata Hokusai Manga del 1814. Oggi in Italia abbiamo la fortuna di poterla sfogliare grazie al volume dallo stesso titolo pubblicato dall'Ippocampo. Un famoso aneddoto riporta le circostanze in cui l'opera è riuscita ad arrivare in Europa, attirando l'attenzione degli impressionisti. Si dice che il pittore e incisore Feli Brockmont, appassionato di porcellane giapponesi, un giorno si era fatto spedire dal Giappone una certa quantità di oggetti di porcellana. Mentre li scartava, si sarebbe ritrovato in mano una copia dei manga di Okusai, era stata usata come carta da imballaggio. Ne era rimasto così colpito che alla fine ne aveva trovato una copia originale e l'aveva mostrata ad amici e conoscenti. Grazie agli sforzi di Braquemont, i manga erano arrivati nelle mani di Monet, Degas, Manet e Whistler. E quei manga furono di grande ispirazione per la rivoluzione che gli impressionisti stavano per fare, e la loro eco raggiunse anche Van Gogh. Il fascino degli Hokusai manga, che tanto aveva colpito gli artisti europei, deriva dallo sforzo dell'artista giapponese di catturare nel dettaglio gli aspetti di tutte le cose della natura, e in particolare la fuggevole molteplicità delle espressioni appartenenti alle persone. Gli schizzi scandiscono sulla stessa pagina il movimento di una persona in più momenti consecutivi, proprio come l'azione in un fumetto. Il primo manga è arrivato in Italia alcuni decenni prima che io mettessi le mani per la prima volta su un fumetto. È Son Goku di Yamane Shifumi, un manga degli anni 30. Lo pubblica la casa editrice Garzanti nel 1962, all'interno dell'antologia I primi eroi, a cura di François Karadec. E se il nome di Son Goku vi sembra familiare, è perché il protagonista è ispirato a un classico della letteratura cinese, Il viaggio in Occidente di Wu Chenen del 1590 circa. Non vi basta? Va bene, ve lo svelo subito. È lo stesso racconto che ha ispirato due manga e anime importanti, The Monkey di Tezuka Osamu e Dragon Ball di Toriyama Akira. Sull'onda del successo dei cartoni e anche del merchandising, arrivano allora moltissimi altri manga, ed è quindi il momento dell'Incantevole Crimi, di Giorgi, Allo Spank, Mile Shiro, Holly e Benji e molti altri. La casa editrice Star Comics è la prima in Italia nel 1995 a stampare i manga mantenendo l'impaginazione giapponese da destra a sinistra. Lo fa con un fumetto cult, Dragon Ball, che in quella prima edizione ha ben 62 volumetti. Una grande scommessa che ha avuto successo. Ora tutti i lettori di manga sono abituati a leggere, per così dire, al contrario. Ma questo è anche il periodo in cui arriva in Italia un manga che avrà una fortuna e una storia tutta particolare e che resterà come unicum italiano. È Kiss Me Licia di Tadaka Oru, che diventa anche un anime grazie alla Toei Animation. Forse tutti ricordiamo che in un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso. E alcuni di voi staranno già cantando la canzone, con in testa la voce di Cristina D'Avena. Andrea è un bambino e Giuliano è un gatto. Licia vive con lo zio Marrabbio ed è innamorata di Mirko, giovane cantante della boy band Beehive. Con questi nomi italianizzati, il manga non soltanto diventa un cartone, ma in Italia si trasforma in un prodotto unico nel suo genere, una sorta di soap opera con attori reali pensato per ragazze e ragazzi ma seguita anche da persone più adulte. Le riprese avvengono negli studi Fininvest, le puntate sono fedelmente basate sui canovacci originali e tutto il cast è italiano, ma gli attori sono vestiti e truccati per essere il più possibile simili ai disegni. Come dimenticare l'impensabile ciuffo rosso di Mirko? La protagonista, nella parte di Licia, è proprio lei, la cantante Cristina D'Avena, che ho ricordato poco fa, la stessa che in quegli anni stava caratterizzando con la sua voce una fetta importante della TV per ragazzi, con sigle e canzoni dedicate agli anime. Il successo dei manga e degli anime deriva anche dalla loro composizione. Esistono molteplici generi e sottogeneri articolati rispetto al pubblico di destinazione. Per quanto riguarda la caratterizzazione, direi di incominciare con quelli tradizionali. Per prima cosa abbiamo il genere Kodomo, riservato a piccole lettrici e piccoli lettori. Magari vi ricordate di Doraemon, gatto spaziale e omonimo manga di Fujiko F. Fujio, poi diventato anche un anime popolare. Per chi ha qualche anno in più, ecco gli shonen manga per ragazzi e gli shoujo manga per le ragazze. Esistono poi numerosi sottogeneri, uno shonen d'azione avventura come One Piece, per esempio, o anche Slam Dunk di Noue Takehiko, che viene incluso nel sottogenere sportivo. Infatti in questo manga giochiamo sui campi da basket. Per i manga cosiddetti shoujo pensati per ragazze, abbiamo Giorgi di Igarashi Yumiko, della ragazzina che viaggia dall'Australia all'Inghilterra alla ricerca delle sue radici. Spoiler, finirà tra le lacrime. Per farvi degli esempi dei sottogeneri, ammetto, uno dei miei preferiti è quello delle Majokko, le maghette adolescenti con poteri magici, e qui troviamo Crimi, Magica Emi o Evelyn. In questo filone, detto in giapponese Maho Shoujo, troviamo anche Sailor Moon di Takeuchi Naoko, fortunatissimo manga e anime che sforna film nuovi ancora oggi. Ma i manga non sono soltanto per bambini, e infatti eccoci ai generi Seinen e Josei, rispettivamente per uomini e donne. Queste distinzioni puramente formali hanno via via mescolato le proprie caratteristiche e il pubblico di riferimento per ogni genere si è allargato sempre di più fino a sovrapporsi con gli altri, per fortuna. Io stessa passavo con facilità dal clima apocalittico e violento di Ken il guerriero alla comicità di Ranma Mezzi, alla corte di Versailles con Lady Oscar, senza dimenticare i colori pastello, le prime cotte e l'atmosfera glamour dell'incantevole Crimi. Con il celebre Lady Oscar di Ikeda Ryoko ce ne andiamo in Francia durante la rivoluzione al fianco di Oscar François de Jarjaillet, una donna cresciuta come un uomo che diventa capitano delle guardie reali e amica intima di Maria Antonietta, ma che sposa la causa dei rivoluzionari e muore sulla Bastiglia il 14 luglio del 1789. Seguendo le avventure di Oscar de Jarjaillet, era facile comprendere la fluidità dei ruoli e dei generi, rompere le barriere di quei limiti imposti alle ragazze, proprio come fa Oscar, che pure però, per poter raggiungere il potere per quasi tutta la vita, deve fingersi uomo. Ma come dice Lamu, mai sottovalutare una donna. Lamu è la protagonista del fumetto Urusei Yatsura, che potremmo tradurre come gente rumorosa dalle stelle, oppure quelli della stella Uru, perché il titolo gioca con l'assonanza di Urusei e Urusai, che in giapponese significa rumoroso. Il fumetto è scritto e disegnato da Takahashi Rumiko. Lamu arriva in Italia in cartone animato a metà degli 80, ma la sua storia editoriale è ben più lunga. Nel 1978, sul settimanale giapponese Weekly Shonen Sunday della Shogakukan, viene pubblicato il debutto di questa promettente mangaka, o fumettista. Quel manga si chiama Urusei Yatsura e l'ha scritto e disegnato la nostra Takahashi. Nel 1980, il manga vince il premio Shogakukan in entrambe le categorie Shonen e Shoujo, cioè sia per il fumetto destinato al pubblico maschile che per quello destinato al pubblico femminile, e nel 1987 il premio Seiyun come miglior fumetto nella categoria Science Fiction Fantasy. È subito un grande successo di pubblico che perdura ancora oggi, se pensiamo che nel 2022 è uscita in Giappone una nuova serie animata tratta da Lamu. La protagonista di Urusei Yatsura è proprio Lamu, ragazza aliena che appartiene a una famiglia di Oni, mostri del folklore giapponese che indossano vesti di tigre e hanno corni sulla testa. Appare sul nostro pianeta a bordo della sua ipertecnologica astronave, sfidando un terrestre a batterla in una stramba maratona, il cui premio è la salvezza dell'umanità. L'umano prescelto è lo smidollato Moroboshi Ataru, che non solo vincerà la sfida, ma, per un equivoco, diventerà anche il promesso sposo di Lamu, che lo sottrarrà alla storica fidanzata Shinobu. Tutte le avventure di questo gruppo di amici, nemici, parenti e alieni sono arrivate in Italia grazie a Granata Press, una casa editrice tra le prime a tradurre manga in Italia. Quando chiude i battenti, Lamu torna nelle fumetterie grazie a Star Comics, in 48 volumetti dal 1997 al 2001. Ma non ci fermiamo soltanto al successo dei fumetti del secolo scorso, ovviamente. Già solo nelle prime settimane del 2023 ci sono manga nelle classifiche di libri più venduti in Italia, e tra questi non manca mai One Piece di Oda Eiichiro, arrivato a più di 100 numeri e diventato un anime di larghissimo successo. Nelle classifiche di vendita delle librerie italiane di tutto il 2022, ai primi posti subito dietro a One Piece c'è sempre Demon Slayer di Gotoke Koyoharu, arrivato al capitolo finale e anche questo diventato serie animata. Ed è importante notare come i manga abbiano infranto il muro che li teneva nelle fumetterie e siano arrivati sugli scaffali delle librerie tradizionali. Tutti questi generi e sottogeneri suggeriscono strategie editoriali capillari e meticolose. I manga pubblicati si dividono in quelli editi nelle riviste settimanali o quindicinali, in quelle mensili e poi nei volumetti monografici, i cosiddetti tankobon, il vero obiettivo degli autori di manga di maggior successo dopo un'iniziale pubblicazione su rivista. I periodici possono rientrare nella pubblicazione mainstream con vendite ragguardevoli, oppure più di nicchia e sperimentali come la celebre rivista Garo. Inaugurata nel 1964, la rivista ha purtroppo chiuso i battenti nel 2002, ma ha visto sulle sue pagine il famoso Ninja Kamui protagonista dell'omonimo manga di Shirato Sanpei. Anche in Italia abbiamo i volumetti monografici e diverse case editrici si stanno specializzando nei manga, dalla storica Star Comics a J-Pop a Coconino e BD. E anche le riviste. Infatti, proprio nel 2022 ne è stata inaugurata una nuova. Si chiama Nippon Shock Magazine ed è curata da Nippon Shock Edizioni e diretta da Davide Castellazzi, che è stato anche coordinatore dell'etichetta Planet Manga di Panini Comics. E poi c'è Manga Vibe, pubblicata da Shockdom, che si ispira alla famosa rivista giapponese Shonen Jump. E nel cuore mi resterà sempre Kappa Magazine, ideata dal gruppo Kappa Boys, pubblicata dal 1992 al 2006, che ha svelato al pubblico italiano 103 manga di generi diversi, molti dei quali hanno poi avuto fortuna e sono passati alla pubblicazione monografica. Esistono moltissimi manga e anime che non rispondono ai criteri di cui abbiamo appena parlato, per stile o per temi affrontati. I manga possono essere prodotti di intrattenimento, ma anche opere di spessore culturale o maggiori pretese formali. Possono affrontare temi delicati o anche bizzarri. Prendiamo il caso di Gen di Hiroshima di Nakazawa Keiji. L'opera racconta la storia di Nakaoka Gen, un ragazzino di Hiroshima testimone dell'esplosione della bomba nucleare sganciata il 6 agosto 1945 sulla sua città. Si tratta di un fumetto parzialmente autobiografico ispirato alla vita di Nakazawa stesso, sopravvissuto all'età di 6 anni al bombardamento, assieme alla madre e alla sorella più piccola. È difficile dire dove finisca la storia personale e cominci la finzione letteraria. Gen di Hiroshima, scritto e disegnato nel 1975, si inserisce perfettamente nel filone letterario giapponese chiamato Genbaku Bungaku, ovvero letteratura sulla bomba atomica, ed è un modo per rielaborare con la finzione l'autenticità dell'esperienza personale. O ancora, esistono anime che raggiungono una cura e un livello qualitativo altissimi, e mi viene in mente la colonna sonora funk e jazz composta da Kanno Yoko per Cowboy Bebop, di Watanabe Shinichiro, anime che, raccontando le storie di una squadra di cacciatori d'Italia nello spazio, si concentra sulle questioni risolte del passato dei protagonisti. E anche gli anime, infatti, come i manga, possono coprire una vasta gamma di storie, stili, toni e generi. E l'animazione in Giappone ha sempre avuto una grande ambizione. Per esempio, nel 1958 viene prodotto il film d'animazione La leggenda del serpente bianco per la regia di Yabushi Taiaiji. È il primo lungometraggio animato giapponese interamente a colori, pensato per rivaleggiare con i film Disney. Lo produce la Toei Doga, lo studio che poi prenderà il nome di Toei Animation e firmerà i capolavori dei decenni successivi come Mazinga Z, Galaxy Express 999 e Sailor Moon. Quando esce al cinema La leggenda del serpente bianco, Miyazaki Hayao è alle superiori e accarezza il sogno di diventare un fumettista. Il lungometraggio lo emoziona a tal punto da considerarlo un'ispirazione per gli anni successivi, quando fonderà il fortunato studio Ghibli, che sfornerà film d'animazione notevoli come Il mio vicino Totoro, La città incantata, Porco Rosso e La principessa Mononoke. Lo so, sembro nostalgica e torno sempre ai miei anni Ottanta. Tuttavia, è difficile scegliere di cosa parlare quando il mondo dei manga e dei cartoni animati è così vasto e ricco. Perciò mi lascerò guidare dal cuore e dalla mia infanzia e vi parlerò del geniale Tezuka Osamu. Tezuka non è solo un fumettista, è stato animatore e produttore cinematografico e televisivo e ha creato dei veri gioielli. È stato talmente famoso che uno dei suoi soprannomi è il dio dei manga. A proposito, Avete presente gli occhioni grandi ed espressivi che associamo ai protagonisti e alle protagoniste dei cartoni animati giapponesi? Beh, li ha inventati proprio lui. Si è ispirato, come ha dichiarato Tezuka stesso, allo stile di Betty Boop, che all'epoca era uno dei cartoni animati più popolari. Per avere un'idea vaga della sua produzione di manga, ecco un paio di numeri. Oltre 700 storie per circa 170.000 tavole disegnate. E tra questi, La principessa Zaffiro, Kim Bell Leone Bianco, Black Jack, La storia dei tre Adolf e poi gli anime di Capitan Jet e i bonbon magici di Lilly. E non solo è stato un prolifico fumettista, ma nel 1961 fonda lo storico studio di animazione Mushi Production, con cui nel 1963 produce l'anime Astro Boy, tratto dal suo stesso omonimo manga. Astro Boy è considerato il primo vero anime della storia giapponese. Come ha scritto Andrea Tosti su Linus, Tezuka non inventò il manga, ma lo traghettò verso la modernità, esplorandone le capacità implicite e riuscendo nell'impresa di affermarlo come un prodotto culturale al pari, ad esempio, del teatro o del romanzo, e dandogli la forma grafico-narrativa e anche editoriale che conosciamo oggi. Spero fin qui di avervi aperto uno spiraglio sul ricco universo di anime e manga. Ma se ancora non vi ho convinto a prendere in mano un manga e cominciare a leggere, vi lascio direttamente con le parole di Tezuka. Sono convinto che i fumetti non debbano solo far ridere. Per questo, nelle mie storie trovate lacrime, rabbia, odio, dolore e finali non sempre lieti. I consigli di lettura di oggi prevedono ovviamente tutti i manga che vi ho citato durante la puntata, ma vi invito anche a entrare in una fumetteria e lasciarvi guidare dagli stili diversi, dai colori e dai consigli di chi è dietro il bancone. Per saperne un po' di più, vi consiglio due libri che trattano il tema in maniera approfondita. Il primo è Animeteca di Jake Cunningham e Michael Leder, pubblicato da Salani. È un compendio illustrato dei film d'animazione più importanti, che hanno segnato il mondo del cartone animato in Giappone e di riflesso anche l'immaginario occidentale. Il secondo è Il manga, storia e universi del fumetto giapponese di Jean-Marie Boissou, uno storico francese che indaga non soltanto la storia, ma anche l'impatto culturale del manga nella società giapponese. Il libro è pubblicato da Tunhue. Se volete invece sedervi con comodo davanti al televisore, vi consiglio di recuperare l'anime di Inuyasha, tratto dal manga di Takahashi Rumiko che trovate su Netflix. Dalla penna di una delle mangaka più celebri, autrice come dicevamo di Lamu, Mesonikkoku e Ranma Mezzi, Inuyasha è un anime che vi porta dritti nelle guerre che hanno caratterizzato il Giappone durante il periodo Sengoku, nel XVI secolo. Un salto nel futuro e arriviamo invece al lungometraggio animato Tekkonkin Creed, Soli contro tutti, di Michael Arias, regista statunitense ma giapponese d'adozione, che ci porta nell'immaginaria città tesoro, tra vite precarie di ragazzini che vivono per strada e paesaggi metropolitani distopici. So che il tempo stringe, quindi vi segnalo ancora solo due lungometraggi animati, Tokyo Godfather di Kon Satoshi e il leggendario Akira di Otomo Katsuhiro, che vi porteranno in atmosfere urbane e cyberpunk. Adesso davvero vi saluto, almeno momentaneamente. Mettiamoci tranquilli perché la prossima volta vi porto in mezzo a Yakuza e Malavita.
Avete ascoltato Yamato di Giorgia Sallusti, un podcast prodotto da Emons Record. Regia Caterina Bocchetti. Studio di registrazione LRS Recording Studio Roma. Supervisione editoriale Caterina Bocchetti e Paolo Girella. Montaggio e post-produzione Fiammetta Castagnini. Ti è piaciuto questo podcast? Ascolta anche Il Dio che danza di Paolo Pecere e Quattro Capanne di Leonardo Caffo. Scopri i podcast prodotti da Emons Record sul nostro sito www.emonsedizioni.it, nella sezione dedicata e su tutti i portali gratuiti di podcast.